Signore, facci parte della tua grazia. Donaci sempre motivi per cogliere il tuo operato nella nostra storia, nella nostra vita. Facci rendere conto della tua presenza fedele. Per Cristo nostro Signore. Prendiamo il capitolo 5 di Giovanni. Leggiamo la prima parte dei primi 18 versetti del capitolo. Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betsaida, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: «Il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco». Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Rimaniamo un po' in silenzio, ripercorrendo ognuno questo testo. Allora, abbiamo la contestualizzazione di un episodio che racconta un segno. Abbiamo già ascoltato l'ultima volta un altro racconto breve, no? Anche questo, relativamente ai racconti giovanei che invece a volte si prolungano, no? In particolare in dialoghi, in momenti, no? Con anche i personaggi richiamati. E qui invece abbiamo due racconti di guarigioni, no? Ravvicinati, uno a Cana, che però abbiamo ascoltato proprio chiudeva una sezione proprio con riferimento preciso a Cana di Galilea, che storicamente invece trovavamo nell'episodio parallelo degli altri evangelisti, non è Cana, era Cafarno, quindi non sappiamo esattamente se questo è un riferimento storicamente accertato, oppure se è apposta proprio per creare un pendant con l'altro racconto del primo segno a Cana. Quindi in realtà si chiude una parte del Vangelo, un primo movimento di manifestazione di Gesù, di rivelazione e anche di conoscenza di ciò che egli ha rivelato, svelato. Adesso con questo segno incomincio un altro. Ci sono alcuni particolari che aiutano a capire anche questo stacco in qualche modo che si crea, no? Sia di contenuto e anche geografici, formali, no? Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei giudei, dopo questi fatti, vedete, quando troviamo questa espressione, dopo questi discorsi, dopo queste cose, nei Vangeli spesso si trova questa espressione, no? Che in genere coincide con uno stacco, no? Incomincia un'altra cosa, un altro passaggio. Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme, di nuovo a Gerusalemme ci troviamo. Quindi anche geograficamente un altro passaggio, di nuovo a Gerusalemme, vedete come vi dicevo nel racconto di Giovanni, Gesù più volte si reca a Gerusalemme, mentre negli altri evangelisti sembra che ci sia un unico viaggio, no? Di Gesù a Gerusalemme. Invece, ecco, ripeto, Gesù in realtà ci è andato spesso, da quello che si può capire. Ogni più ebreo, se poteva, recarsi a Gerusalemme ogni anno in alcune feste principali, era anche un obbligo, diciamo così, religioso, sentito da alcuni, no? Da altri un po' sottovalutato, beh, come sempre, c'è sempre qualcuno più fedele, qualcuno meno, no, in questo, no? E certo Gesù è uno di quelli che appunto ci andava, ci è andato spesso. E non, ripeto, solo da ragazzo, come per esempio riporta Luca, ma più volte. Allora, siamo a Gerusalemme. A Gerusalemme, ripetuto di nuovo, versetto 2, presso la porta delle pecore vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici. Incomincio una descrizione molto particolare, molto precisa. Tenete conto che, questo è un dato interessante, a livello archeologico, no? L'archeologia e le scoperte che sono state fatte a Gerusalemme hanno confermato questo dato. C'era davvero questa piscina, no? Con i 5 portici. È stata trovata vicino proprio alla porta, una delle porte d'ingresso della città. Si può oggi visitare i rudere, no? di questa zona. Con questi portici. Quindi la piscina esisteva. Nel racconto si dice che sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici. C'è a questo punto un versetto che, non so, nella nuova traduzione, non so nella vecchia forse era conservato, no? E nella traduzione italiana, no, del 73. Qui, in questa, è stato poi, e adesso omesso. C'è un versetto che è saltato appunto nella nuova traduzione, è omesso, come non originale. Ve lo leggo, è messo poi nella nota, nelle note, per chi c'era la Bibbia di Gerusalemme, c'è. Oppure, ripeto, nella vecchia traduzione, credo che ci sia. E aspettavano, dice il testo, ciechi, zoppi, paralitici, che aspettavano il movimento dell'acqua, il moto dell'acqua. E continua il versetto 4, questa è la fine del versetto 3. Un angelo infatti in certi momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e prima di entrarvi, dopo l'agitazione dell'acqua, guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Ecco, questo versetto, più la finale del versetto 3, qui è omesso seguendo tutta la tradizione alessandrina, bizantina, no? Dei codici bizantini, no? Quindi ortodossi, ancora oggi la Chiesa ortodossa usa questo testo greco, no? Del Nuovo Testamento. Ma più ancora è interessante andare a vedere i codici antichi, manoscritti che abbiamo. Nei manoscritti più importanti, cioè quelli più accurati, quelli dal punto di vista testuale antico, ripeto, più, che hanno un valore più grande, non c'è effettivamente. C'è in alcune famiglie testuali, no? Quindi in alcuni manoscritti antichi c'è, del IV secolo, V secolo, ma nei manoscritti più antichi, in alcuni papiri, papiro 66, papiro 75, poi il codice sinaitico, il codice vaticano, che ripeto sono i codici manoscritti più importanti, più antichi, perché questi sono del IV secolo, i papiri anche III secolo, non c'è. Quindi probabilmente, ripeto, è un'aggiunta successiva questo riferimento all'angelo che muoveva le acque, ecco. Lì si parla soltanto di questi storpi, ciechi, altri, che erano lì, stazionavano lì. D'altra parte non è fuori luogo immaginare questo e questa situazione, senza creare nessuna condizione di straordinario particolare, perché era appunto un portico coperto vicino alla porta, dove normalmente queste persone che menomate con handicap, che non potevano lavorare, stazionavano, perché appunto poi andavano di giorno vicino alla porta della città per chiedere elemosina, perché vivevano di questo. Non potendo lavorare, non c'erano pensioni di invalidità nell'antichità, quindi l'unico modo che avevano, molte volte erano anche abbandonati dalle famiglie o comunque erano rimasti soli, significava la povertà più estrema. Ed erano quelli che si mettevano appunto all'ingresso, alle porte, no? delle città, dove passavano la gente per entrare e uscire dalla città, e là chiedevano l'elemosina. Quindi non è difficile immaginare appunto questo portico come un luogo, con la piscina, come un luogo di riposo, di stazionamento, ecco, di queste persone. Gesù passa di là, anzi, prima ancora, si dice, si trova lì un uomo che da 38 anni era malato. Pian piano, vedete, il racconto si va circostanziando, cioè legando a particolari sempre più precisi, fino ad arrivare appunto a questa persona. 38 anni malato. Una vita, ormai. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse, vuoi guarire? Incomincia qui questo racconto dove, vedete, è Gesù che prende l'iniziativa. Nell'insieme il racconto ha alcuni particolari che richiamano alcuni racconti simili nei Vangeli, negli altri Vangeli. Uno in particolare, che poi è riportato da tutti e tre, vi ricordate il paralitico, perché c'è quel gesto che Gesù gli dice di compiere in giorno di sabato, anche quello era compiuto in giorno di sabato, ma siamo lì, il racconto è ambientato a Cafarno, ancora una volta siamo a Cafarno lì, in quelle prime giornate raccontate da Marco nel suo Vangelo e poi riprese da Matteo, no, e da Luca, a Cafarnao, dove Gesù appunto guarisce un paralitico, che gli viene però portato da altri, ci sono diverse differenze, però c'è qualcosa di simile nei due racconti. Avviene di sabato, è un paralitico, Gesù gli dice di prendere il suo lettuccio, la sua barella, qui no, i termini sono un po' diversi, ma il senso è quello, e di portarlo via. Alzati e cammina, no? Ricordate, dice lì nel Vangelo di Marco, e i paralleli. E quindi c'è qualche assonanza, ma ancora più grande, un altro riferimento comune ai due racconti è quello che riguarda il peccato, perché anche qui c'è un riferimento al peccato. E anche là, in quel racconto. Vi ricordate che in quel racconto Gesù, prima di guarirlo, dice a quel paralitico: ti sono perdonati i tuoi peccati. E questo crea scandalo. Solo Dio può perdonare i peccati. Come si permette questo? Bestemmia. Come può dire ti sono perdonati i peccati? Solo Dio può perdonare, dicono. Anche lì ci sono appunto quelli che spallano, dicono, anche qui. Ci sono, vedete, tanti punti in comune, ma anche delle differenze. Anche qui si fa riferimento al peccato, non c'è un esplicito perdono espresso da Gesù, ma si dice a quell'uomo, Gesù dice, dopo averlo guarito, qui è dopo, lì invece era prima di guarirlo, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio quando lo rincontra qui nel racconto giovanneo. E lo rincontra nel Tempio. Teniamo presente anche questo. E lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, sei guarito, non peccare più. Ecco, anche qui un riferimento al peccato, però, appunto, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Come vedete, queste assonanze si traducono comunque in una somiglianza di contenuti anche che i racconti ci portano, ci stanno trasmettendo. È difficile vedervi un unico episodio, no, riportato in due tradizioni diverse, come era per il precedente. Il precedente evidentemente, proprio lì si tratta dello stesso racconto. Qui è più difficile vedervi lo stesso proprio episodio, magari trasformato, no? Ritoccato, è un po' più difficile, perché ci sono anche diverse diversi particolari, no? Che non coincidono, molto diverse. Tuttavia il contenuto, è interessante notare alcune assonanze invece di contenuto, non solo di forma o di particolari, ma in quei particolari passa un contenuto, che appunto adesso andiamo a vedere un po' meglio, no? Di quello che sta sottolineando questo nuovo passaggio. Beh, Gesù ha appena fatto una guarigione, non è questa la novità. E ritornano anche delle parole o dei riferimenti simbolici che ci sono già stati. L'acqua, per esempio. L'acqua. E, certo è che questo riferimento all'acqua è importante. Come dicevo, è una cifra simbolica che nel Vangelo di Giovanni, non solo nel Vangelo, anche nella lettera di Giovanni, nell'Apocalisse, ritorna spesso. È un riferimento battesimale, certamente, no? Però appunto, leggiamolo qui, in questo contesto. Innanzitutto colpisce, ecco di nuovo, l'azione questa volta di Gesù, che prende l'iniziativa, questo è interessante. Perché nelle altre abbiamo sentito, no, sia a Cana, tutti e due gli episodi, i segni avvenuti a Cana, lì non è Gesù che prende l'iniziativa, anzi, sembra resistere, no? Sembra resistere alle richieste fatte dalla madre e dal funzionario del re. In realtà poi acquiescende, no, corrisponde. Quell'ora che ancora doveva venire, quell'ora che appunto ci rimanda all'ora piena della rivelazione dell'amore sulla croce, beh, incomincia adesso, già nei segni che egli compie. Però qui, ripeto, è lui che prende l'iniziativa. Vuoi guarire? E questa domanda, vedete, davvero risuona come un passaggio nuovo di per sé, no? Nel Vangelo, e ci riporta anche a noi. Ancora una volta l'Evangelista che scrive sta pensando a noi. Vuoi guarire? Da che cosa? No? Il racconto poi svela il suo contenuto più profondo poi alla fine, appunto, quando dice non peccare più. Saltiamo già alla fine in qualche modo, ma è giusto tenere questo filo, no? Con la parte finale del racconto. Quella è la guarigione vera che dobbiamo chiedere al Signore. Vuoi guarire? Gesù ha il potere di guarire. E come appunto dice anche l'altro episodio a cui ho fatto riferimento, no? Di Cafarno, Gesù ha il potere di rimettere i peccati e di guarire anche fisicamente, ma ancora di più, più importante, come dice Gesù, lo fa capire quel racconto, è la guarigione del male, del peccato. Il vero segno di salvezza di Gesù. Gesù è capace di guarire il male che è nel cuore dell'uomo. Questa è la sua grande forza. Il suo grande potere. Non sembrerebbe, visto le cose come vanno, no? Nella nostra stessa vita, diciamo pure, no? Ma questo è il suo potere, la sua grazia, il suo operare. Vedete, si manifesta la pienezza dell'amore di Dio che è capace appunto di sollevare l'uomo fino a Dio stesso. Ma c'è questa domanda che accompagna la nostra vita. Vuoi guarire? Vedete, il malato come risponde? Non ho nessuno, Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. E vedete, quello che in versetto aggiunto, poi messo invece tra parentesi, metteva, qui viene esplicitato in questi termini. Forse c'era una tradizione legata a questa piscina, qualche credenza, qualche cosa che esprimeva questa operare di Dio, no? Attraverso quell'acqua considerata benedetta. Ma Signore, non ho nessuno che mi aiuti. Non ho nessuno, non ci arrivo. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Ecco, qui è l'uomo che, vedete, ammette da una parte il suo limite, vero, reale, non ci arriva davvero, ce la fa. Paralitico, storpio, non può camminare. O a fatica, si trascina. Non ce la fa davvero. E questo, anche questo, vedete, diventa un'altra cifra simbolica. È vero, l'uomo non ci arriva a quella guarigione. Gesù gli disse: alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Vedete, in modo inaspettato, non ci aspetteremmo una cosa così veloce, improvvisa, no? Senza mezzi termini, senza preparativi alcuno, Gesù dice e avviene quello che dice: alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Vedete, tutti i termini che si rincorrono nel racconto uno con l'altro per dire l'immediatezza. Parla e si compie. Non c'è bisogno di andare a immergersi in quell'acqua. Non c'è bisogno che qualcuno porti. Alzati. Egeire. Alzati. È il verbo della resurrezione. Vedete, l'Evangelista Giovanni ci proietta sempre dopo. Sto raccontando un episodio, ma in realtà, vedete, è intriso, no? Ogni racconto giovaneo è sempre intriso di riferimenti pasquali. Alzati. E Gesù dice, e quello che dice si compie. Vi ricorda qualcosa? È la creazione, no? Dove Dio dice, e dicendo crea. È Dio che opera così, con la sua parola potente, la sua parola. Lì nel racconto della creazione, che nel panorama orientale del tempo in cui è scritto quel racconto, è una novità, perché non c'è nessuna mitologia, non c'è di mezzo qualche vari dei, lotte, qualcuno che... Già nell'altro racconto, nel secondo racconto della creazione, perché ci sono due racconti, no? Dio prende dalla terra, no, impasta, no, dal fango, fa l'uomo. Nel primo racconto no. Nel primo racconto Dio crea con la parola e basta. Beh, d'altra parte è vero che anche in Gesù stesso noi troviamo, a volte lui compie delle azioni, eh? Pensate al cieco che viene guarito con la saliva, no? Crea il fango, lo mette sul spalma sugli occhi. Anche Gesù ha compiuto dei segni, no? Di questo genere, concreti, pratici, toccare, no? Altro. Qui la parola. Hanno un senso tutte e due le cose, ovviamente, perché nel segno concreto di vicinanza dove Gesù tocca, esprime appunto la sua umanità, perché è nella sua umanità che guarisce, è nella sua umanità che rivela la presenza del Padre, di Dio. Ma qui Giovanni invece, attraverso questo particolare, vuole sottolineare la forza della sua parola, come anche nell'altro racconto, ripeto, parallelo di Matteo e Luca. Anche lì Gesù non fa niente concretamente. Gli dice, vedendo la loro fede, di quelli che avevano portato il paralitico, gli dice, no, ti sono perdonati i peccati, e poi gli dice appunto dopo, anche rispondendo alle critiche, no, perché alzati, no, e cammina. Prendi il tuo lettuccio, la stessa espressione. Ecco, una parola che fa quello che dice. Questo è Dio che opera così. azione creatrice di Dio che mi rimette in piedi, mi fa alzare. Poi c'è un intermezzo. Dopo questo intermezzo c'è l'incontro di nuovo di quest'uomo con Gesù, quest'uomo adesso guarito, che aveva perso un attimo di vista di Gesù, lo ritrova nel Tempio. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, sei guarito. La constatazione, ma attenzione, appunto, come dicevo prima, non peccare più, perché non ti accade qualcosa di peggio di quello che avevi, eri storpio, ma c'è un male più grande che il peccato. Il male vero, anzi, è quello che divide il cuore dell'uomo da Dio, dagli altri, che lo rende tenebra. Abbiamo già ascoltato questo nell'annuncio di Giovanni, capitolo 3. È questo il vero male da cui devi guardarti. Quest'uomo, vedete, era entrato, era nel Tempio, particolare interessante, storicamente attendibile anche questo, no? Dopo una guarigione, voi che cosa fate? Se uno fosse guarito, che fa oggi? Va in santuario a ringraziare, no? San Francesco, qualcun altro, non lo so. E quest'uomo va nel Tempio, non solo, ma questo significa anche un'altra cosa, molto importante. Perché quest'uomo fino a quel momento nel Tempio non ci poteva entrare. Sapete, nel Tempio gli storpi, i menomati, chi aveva qualche... non poteva entrare, perché era impuro. Era considerato una malattia impura. Pensate un po'. Invece quest'uomo ora entra nel Tempio. Cioè, Gesù lo ha ricostituito nella sua dignità di figlio. Ma, vedete, va più in profondità ancora Gesù. Gli fa capire appunto che quell'essere figlio non è legato tanto adesso a quel luogo, ma a quello che lui vive dentro. Capite? È molto bello questo. Perché Gesù ci fa capire che ciò che ci rende veramente figli di Dio non è tanto il diritto a poter entrare nel Tempio perché siamo sani. A quel tempo era questo. Poi non so, oggi potremmo dire per noi che cosa? Che siamo battezzati, che non siamo separati, per dire, no? Perché ci sono tante persone separate, no? Che sapete, si credono impuri, non possono, pensano che non possono entrare nemmeno in un tempio, non solo fare la comunione, ma nemmeno entrare, nemmeno entrare in una chiesa. Pensate, anche noi a volte trasmettiamo dei messaggi negativi in questo senso. E invece Gesù gli fa capire che il problema non è tanto andare o entrare o no in quel tempo, in quel momento, ma ora e per il futuro non peccare più. Ricordate questa stessa parola detta all'adultera, che Gesù salva da quelli che volevano lapidarla, eh? Però poi gli dice: vai, non peccare. Non gli dice: va, non preoccupare, non è successo niente. No. Vai, non peccare. Il senso è ancora una volta quello, perché ti può accadere qualcosa di peggio di essere lapidata, perfino, no? E dice che può succedere peggio di quello. Perdere l'anima. Qual è la cosa peggiore che ci può capitare? Anche questo l'ha detto Gesù, no, in altra parte del Vangelo lo troviamo. Quando vi ricordate, dice: non temete quelli che possono uccidere il corpo, temete piuttosto chi può gettare nella Geenna corpo e anima e lo spirito. Ecco, questo dobbiamo temere. E che significa in positivo anche, no? Tieni puro il tuo cuore, questo è il senso. L'impurità non è data dall'esteriorità o dagli schemi umani, i nostri schemi, no? Tu qua, noi là. L'impurità, quello che ci separa da Dio realmente, realmente, è il male che abbiamo dentro, a cui diamo spazio noi dentro il nostro cuore. Quello è ciò che ci può separare da Dio. Non definitivamente, perché Dio, il Signore è Signore anche sul male, vincitore, capace di rialzarci anche da quel male. Ma tu guardati, dice Gesù, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Ricorda anche questo, ha altre assonanze nella Bibbia, pensate una per tutte, ancora una volta siamo ai primi racconti della Bibbia, così densi, così ricchi anche quelli, no? Vedete, di insegnamenti, di riferimenti sapienziali alla vita, no? Quando Dio, quasi come un padre, come un maestro, no? Richiama Caino, stai attento. Guarda che il male è accovacciato alla tua porta, come una bestia, in agguato, no? L'ha messo in avviso, no? L'ha messo in guardia. Poi sappiamo com'è andata a finire, purtroppo. No? Cioè, il racconto, vedete, in quel caso fa capire appunto che, malgrado Dio aiuti l'uomo, poi l'uomo tante volte invece non si affida, non si fida e non si affida. Non ascolta quella parola fino in fondo. E andiamo a quello che c'è in mezzo a questo contesto, perché invece c'è il racconto è fatto in questo modo, c'è il riferimento all'uomo, la sua situazione, e poi c'è il riferimento ad altri personaggi, i giudei, li chiama così genericamente, no? Negli altri Vangeli troviamo spesso i farisei, no? Invece qui nel Vangelo di Giovanni troviamo spesso i giudei, gli scribi, troviamo negli altri, anche nel Vangelo di Giovanni, ma raramente, invece nel Vangelo di Giovanni spesso troviamo questo giudei, che è molto generico di per sé, perché i giudei erano tutti. No, un po' strano, no? Almeno gli abitanti della Giudea, no? Ma che significa questo giudei, no? Probabilmente c'è anche dietro un riferimento alla ormai avvenuta separazione, quando è scritto il Vangelo di Giovanni, la separazione tra cristiani e giudei, appunto, il giudaismo nuovo che nasce dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, è già consumato, è appena avvenuto. Probabilmente è appena avvenuto, e dunque le loro sinagoghe, i giudei, eccetera, ci sono vari segnali che in Giovanni, come per esempio anche nel Vangelo di Luca, un po' nel Vangelo di Matteo, ma lì forse stava ancora, non era ancora avvenuto in modo definitivo. Probabilmente quando è scritto il Vangelo di Giovanni, questa separazione è già avvenuta. Comunque, ci sono queste figure di persone che criticano invece Gesù. I giudei, comunque sia, detto i giudei, sono comunque quelli che erano più, che si ritenevano i più vicini a Dio, gli eletti, no? I Galilei già erano considerati gente di provincia, comunque vicina ai pagani, no? I giudei si ritenevano appunto i possessori, in qualche modo, no? I custodi della tradizione religiosa più pura. E infatti, dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito, è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Guardate, c'è in qualche modo in questo riferimento un fatto vero, perché secondo la legge non si poteva portare, fare nessun lavoro servile il sabato, portare materiale da una parte all'altra, spostare qualcosa, non si poteva, nemmeno in casa. Però guardate, c'è in fondo anche una tinta di ironia, no? Se vogliamo, in questo racconto, no? È anche ironico, perché quello è stato guarito, no? E tu vai a vedere se porta la barella o non la porta, no? Ovviamente è voluta la cosa, mette in contrasto quell'operare di Gesù che salva davvero quell'uomo, lo guarisce, e chi invece sembra preoccupato, no, dell'anima di questo, dice guarda che stai facendo una cosa che non è secondo la legge, in realtà si nota proprio, ripeto, nel contrasto. Preso a sé, poteva essere come un'azione fatta da uno, guarda, ci tiene, no? All'altro. Nel contesto svela tutta la sua inconsistenza questa cosa. Che Gesù ha manifestato nella sua vita queste contraddizioni, le ha messe in luce. Poi la Chiesa, la prima comunità, le prime comunità cristiane, soprattutto, ripeto, dopo la divisione, hanno ancora di più fatto notare. Che significa seguire la legge? Significa seguire tutti i precetti, tutte le indicazioni, no, rituali, cose che sono scritte. Non è questo. Non è questo che ci salva. Non è questo che ci giustifica, per dirla con San Paolo, che ci fa giusti. Non è questo. Stiamo attenti dunque anche noi a non confondere l'esteriorità di alcune cose, no, con il senso e l'interiorità profonda che deve toccare il nostro cuore nel rapporto con il Signore. Il che non significa che il rapporto con il Signore è disincarnato, cioè che non ha bisogno anche di un rito, di segni. Ci mancherebbe, i segni sono importanti, no? Come nell'amore. Nessun amore può vivere o sopravvivere senza segni concreti umanamente, nell'amore umano, sto dicendo, no? Ma non sono quelli in sé per sé che fanno l'amore, ma è viceversa, è il contrario. È l'interiorità del bene che produce i suoi frutti e i suoi segni. Anche perché i segni, da questo punto di vista, possono perfino diventare contraddittori, falsi, no? Possono anche esserci segni falsi. Io ti abbraccio, però dentro di me, o ti bacio, ti saluto, ma dentro di me penso alle peggiori cose di te. E non vedo l'ora di farti del male, magari. Allora c'è una priorità, no? Anche nella fede, nel rapporto con il Signore, c'è una priorità che non è data dai segni esteriori, ma dal cuore guarito dal Signore. Ma loro invece sono ancora alle cose esteriori. Il sabato, no? Beh, forse da un certo punto di vista c'è da riflettere anche per noi. Beh, forse noi oggi siamo, con la scusa, siamo un po' ribaltati dall'altra parte, no? Perché abbiamo dimenticato che c'è un giorno per il Signore, che non è il sabato, eh? C'è qualcuno che, quando legge i racconti della creazione, pensa che l'ultimo giorno sia la domenica. No, non è la domenica. Lo Shabbat è il sabato, il giorno del riposo di Dio. Per noi la domenica è il giorno del Signore, che Gesù è risorto il giorno dopo il sabato. Quindi, ma un giorno del Signore ha un senso, che sia un giorno di riposo, che sia un giorno in cui non ci mettiamo altre cose. Ci sta pure, non è un male. Ma se questo diventa poi pieno di cavilli, no, di cose esteriori, o un modo, appunto, puramente esteriore di manifestare un'appartenenza al Signore, non è questo che ci avvicina a Dio. Non è questo. Ci avvicina a Dio rendersi conto di quello che Lui opera, fa per noi, dentro di noi, prima di tutto. Anche se quest'uomo parte dall'esterno, vede quello che Dio gli ha fatto esternamente, ma ripeto, il percorso che noi ascoltatori di questa parola siamo invitati a fare è esattamente il contrario. È esattamente il contrario. Quel segno deve servire a noi per capire cosa c'è dietro, cosa c'è dentro, cosa c'è dentro. Dov'è che Dio ci raggiunge? E allora ecco quel dialogo che invece ecco, va alla ricerca del colpevole. Chi è che ti ha detto questo? Perché l'uomo dice no, me l'ha detto uno, ma guarda, mi ha detto prendi, io l'ho preso. No. E chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? Oh, attenzione perché ritornando a quei racconti, no, della Genesi, vi ricorda qualche dialogo simile, no? A questo. Un interrogatorio del genere, no? Ricorda quasi l'interrogatorio che fa Dio ad Eva, ad Adamo, no? Dice chi ti ha fatto questo? So che lì, appunto, era il contrario, cioè qualcuno li aveva fatti peccare, li aveva fatti cadere. Qui quell'uomo l'ha risollevato, l'ha guarito, ma loro vedono invece solo il fatto che sta preportando la barella il giorno di sabato, quindi è in peccato. Chi ti ha fatto fare questo? E dice, io no, quello che mi ha detto, no, prendi la tua barella e cammina. E chi è quest'uomo? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Poi c'è l'incontro, subito dopo, andiamo subito all'altro momento, sempre per riprendere i personaggi, i giudei come personaggio collettivo. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo, perché dopo l'ha incontrato, sa chi è, adesso glielo dice. Per questi i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro, il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Vedete come finisce questo racconto? Qual è il messaggio finale, di nuovo, di questo racconto? Cosa sta sottolineando Gesù? E l'Evangelista Giovanni, attraverso questo passaggio, no? Dove questi decidono di perseguitarlo, proprio perché Gesù faceva queste cose di sabato, non è la prima volta, appunto, e non è la sola cosa avvenuta in giorno di sabato o altre cose simili. Ma Gesù disse loro, vedete, come se li avesse davanti, poco attendibile nel racconto perché si parla come se fossero tempi diversi, no? E invece questa parola di Gesù è detta proprio come se li avesse davanti. Ma sta parlando a loro o sta parlando a noi? Ancora una volta, no? Vedete? E forse questa parola è rivolta a noi. Il Padre mio agisce anche ora, in questo momento, e anch'io agisco. Cioè c'è un'opera del Padre che non è fermo, non si ferma mai. È bella questa espressione. Il Padre, e ritorna questo agire di Dio, questo Dio all'opera, lo troveremo spesso nel Vangelo di Giovanni. Proprio per sottolineare appunto un Dio che non è lontano da noi, ma un Dio che è da sempre all'opera nella nostra umanità. Siamo noi che non vogliamo vederne i segni, siamo noi che non cogliamo questa presenza molto spesso. E io agisco anch'io agisco, il figlio. Per questi i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, non solo perseguitarlo, ucciderlo. Perché non soltanto violava il sabato, che era già gravissimo, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Chiamava Dio suo padre. E quindi viene sottolineata quella parola che già Gesù ha detto prima, il padre mio. Questo padre mio ritornerà spesso, no? E sulla bocca di Gesù diventa appunto, come esplicita chiaramente qui l'Evangelista, no? Detto o non detto dai giudei, ma l'Evangelista ce lo sta mettendo sottolineato, quel padre mio è appunto l'espressione del figlio che si rivolge al padre. E che ci sta proponendo la stessa cosa, di vivere proprio questa filiazione. Sarà il tema, un tema portante che troveremo esplicitato in modo molto forte più avanti, nei capitoli successivi. Da qui partono dei fili, da questo racconto così, che sembra così, no, estemporaneo se vogliamo. Sì, ci sono dei contenuti abbastanza importanti, ma attenzione, perché questi contenuti li ritroveremo adesso ribaltati nei prossimi capitoli, nei discorsi di Gesù, in quello che dirà. E appunto, questo poi lo vedremo, se Dio vuole, alla ripresa del prossimo anno pastorale. No, ma teniamo presente che ci sono questi fili, e soprattutto questo, chiamare Dio Padre. Ma non era quello con cui avevamo anche chiuso la volta scorsa? Tuo figlio vive, vi ricordate, no? Quel ripetuto tre volte, quel tuo figlio vive, quel riferimento al figlio malato, che invece negli altri Vangeli è un servo. Giovanni sta sottolineando questa dimensione dell'essere figli, no? Poi quando leggeremo il prologo ci sarà tutto più chiaro, no? Aveva detto all'inizio del Vangelo, subito, no? Questo è il mistero che noi viviamo in Gesù Cristo. Questo è il mistero che ci salva. Noi siamo figli di Dio e lo siamo veramente, prima lettera di Giovanni. E lo siamo veramente. Non a momenti. Non un giorno sì, un giorno no. Un figlio è figlio sempre, o no? E per questo padre è sempre così. Il padre mio all'opera e io anche agisco con lui. Vedete il figlio, no? All'unisono con il padre. E nell'amore. Il che sottolinea la possibilità invece di un figlio che, no? Si possa anche separare. Ricordate Luca come lo trasmette questo splendidamente con la parabola del padre misericordioso e dei due figli, no? Uno fuori casa, uno dentro casa, tutti e due in realtà separati, lontane. Chi per presunzione, chi per un'altra presunzione, una presunzione che allontana, che separa dal padre, e chi invece per una presunzione, no, che è piuttosto espressione di un servilismo che di un essere figli, no? E poi diventa anche superbi dell'altro, il figlio maggiore. E vedete, è lì il problema. Ecco, è lì che il peccato intacca più profondamente. Ciò che il peccato intacca non è tanto in superficie, un'azione così, una cosa cos'ha, ci rovina l'immagine, no? Non è questo. Il peccato non rovina un'immagine esterna. E oggi è quanto mai vero questo, perché vedete, da un certo punto di vista forse non è un male. Una volta non si peccava per l'immagine, no? Sennò che dice la gente, no? E o le conseguenze che si avevano poi a livello sociale, no? Oggi questo proprio, no? C'è una sfacciataggine nel peccare, no? Anche proprio pubblico, davanti a tutti, senza ritegno, no? Alcuno. Ma il problema non è questo, perché appunto non è in questione, oggettivamente è vero, non è il fatto che rovino un'immagine pubblica, rovino l'immagine interiore. Per ritornare al racconto della creazione, l'immagine di Dio in me rovino, non l'immagine pubblica. Il peccato è capace di rovinare l'immagine che abbiamo di Dio dentro, di separarci da Dio. Quello è il male grande. E i giudei, che pensavano di essere vicini, come dirà poi più tardi, troveremo al capitolo 8, ripeto in modo molto forte, ma già al capitolo 5 troveremo alcuni riferimenti, in realtà sono così lontani. Pensano di essere vicini, invece sono così lontani dal cuore di Dio. Ecco, ci sono tante cose, no? Che questo testo ci rimanda, su cui ci rimanda, ci fa riflettere. Accogliamolo e, ripeto, poi ci prepareremo ad affrontare i prossimi passaggi, no? Intensi, no? Dei capitoli successivi, no? Di Giovanni. Mettiamoci in piedi. E affidiamoci al Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Benediciamo il Signore. Buonasera a tutti. Per il momento sospendiamo per l'estate, no? il percorso biblico, lo riprenderemo a ottobre. A ottobre, se Dio vuole, riprendiamo. Buonasera.